Nel capitolo 14 di Prima Corinzi è detto proprio che Dio è un nostro Dio, un Dio di ordine. Quindi è capitato proprio a pennello che abbiamo letto, spero che abbiate letto il capitolo 14 di Prima Corinzi tutti, vero? Avete letto? Sì? Non troppo prese, vero? Avete fatto. Un capitolo semplice da leggere in breve tempo, spero che l'abbiate fatto. Vedo dei visi che non sorridono, molto probabilmente non l'avete letto. Va bene. Allora, sì, l'ordine è veramente importante, fratelli e sorelle. La regina di Sheba, una delle ragioni per cui si è convertita è perché quando è andato da Salomone ha visto l'ordine. Non solo l'ordine come lei pensava e gli avevano raccontato, molto di più. Allora, nella Chiesa del Signore, a maggior ragione ci deve essere no ordine, più ordine, molto più ordine. Anche questo è un modo per evangelizzare, per far vedere delle differenze che altri non hanno. Allora, questa sera vedremo il dono delle lingue. Prima Corinzi, capitolo 14, apriamo la parola di Dio. Faccio una precisazione, mi è stata posta una domanda la volta scorsa, riguardo il dono di evangelista. Può un evangelista essere anche un insegnante? Certo, assolutamente sì. Abbiamo detto che i credenti possono avere più doni, ok? Perché no? Certo. Chiaro che se un evangelista non ha il dono di insegnante e si converte in delle anime, non le può insegnare, cioè le può portare fino a un certo livello, dopodiché deve lasciare spazio. Se è una persona equilibrata, sobria, deve lasciare spazio all'insegnante perché farà un lavoro cronologico, progressivo nella vita di questi, di costruzione, nella vita di questi neoconvertiti. Questo è importante. Ad esempio, io vi facevo l'esempio di Tommaso, no? Tommaso Angiulli, un carissimo fratello. Quando ai convegni delle anziane ci siamo trovati diverse volte, lui diceva: Gino, se io potessi avere di fianco a me un insegnante della parola, io farei salti mortali, perché io ti porto tutte le anime che vuoi, però ho dei limiti, ok? Li so portare al Signore, a Cristo, poi gli do i primi elementi, dopodiché ho dei limiti. E mi piacerebbe avere di fianco a me un insegnante della parola. È bellissimo questo, una persona equilibrata, sobria, sa dov'è il suo limite, perché se noi superiamo i limiti nei quali Dio ci mette, facciamo dei danni. Invece di costruire, facciamo dei danni grandi all'opera del Signore. E noi dobbiamo augurarci che l'opera del Signore possa crescere sempre in modo straordinario. Allora, il dono delle lingue. Prima Corinzi capitolo 14. Voglio leggere da capitolo 12. Sì, capitolo 12, versetto 2. Anzi, versetto 1 e 2. Circa i doni spirituali, fratelli, non voglio che siate nell'ignoranza. Il versetto 2 più che altro mi interessa. Voi sapete che quando eravate pagani eravate trascinati dietro agli idoli muti secondo come vi si conduceva. Interessante questo termine trascinati, perché nel greco vuole dire proprio perdere l'autocontrollo della propria persona. E queste l'avevano provata questa situazione, no? Questi credenti erano venuti da situazioni nelle quali avevano perso l'autocontrollo da pagani delle loro vite trascinate dietro agli idoli muti. Cioè proprio questo trascinato è un'azione di violenza interiore nel cuore di queste persone. Quindi l'avevano provato. E Paolo quando parla dei doni dice attenzione, perché il pericolo c'è ancora di essere trascinati da pensieri, da situazioni che non sono bibliche. Capitolo 14. Versetto 1. Desiderate ardentemente l'amore, non tralasciando però di ricercare i doni spirituali, principalmente il dono di profezia, perché chi parla in altra lingua non parla agli uomini, ma a Dio, poiché nessuno lo capisce, ma in spirito dice cose misteriose. Chi profetizza invece parla agli uomini un linguaggio di edificazione, di esortazione, di consolazione. Chi parla in altra lingua edifica se stesso, ma chi profetizza edifica la Chiesa. Vorrei che tutti parlaste in altre lingue, ma molto più che profetaste. Chi profetizza è superiore a chi parla in altre lingue, a meno che egli interpreti, perché la Chiesa ne riceve edificazione. Dunque, fratelli, se io venissi a voi parlando in altre lingue, che vi servirebbe se la mia parola non vi recasse qualche rivelazione o qualche conoscenza o qualche profezia o qualche insegnamento? È una domanda retorica. Perfino le cose inanimate che danno suono, come il flauto, la cetra, se danno suoni distinti, come si riconoscerà ciò che si suona con il flauto, con la cetra? E se la tromba dà un suono sconosciuto, chi si preparerà alla battaglia? Bellissimo, sono tutte domande retoriche che hanno chiaramente una risposta. Così anche voi, se con la lingua non proferite un discorso comprensibile, come si capirà quello che dite? Parlerete al vento. Versetto 13. Perciò chi parla in altra lingua preghi di poter interpretare, poiché se prego in altra lingua prega lo spirito mio, ma la mia intelligenza rimane infruttuosa. Che diremo? Che dunque? Pregherò con lo spirito, ma pregherò anche con intelligenza. Salmeggerò con lo spirito, ma salmeggerò anche con intelligenza. Altrimenti, se tu benedici Dio soltanto con lo spirito, colui che occupa il posto come semplice uditore, come potrà dire amen? Qui ci sarebbe da dire molto al nostro amen, eh? Ultimamente, ad esempio, un po' bassino, un po' flebile il nostro amen. Quando noi ascoltiamo una preghiera, ascoltiamo un messaggio, non è che diciamo alla fine amen per sport o perché nessuno sa cos'altro deve dire. Voi sapete bene che la parola amen vuol dire sono d'accordo, così sia, è così, è vero. Questo vuol dire amen. Quando noi ascoltiamo la preghiera di un fratello e diciamo amen, è come se avessimo pregato anche noi. Chiaramente, quando non lo diciamo, le possibilità possono essere due: o dormiamo, o pensiamo ai debiti, oppure non siamo d'accordo con la preghiera del fratello, così anche per quanto riguarda la predicazione. Infatti dice che si deve capire, perché alla fine chi ascolta deve poter dire l'amen, è vero? Poi, versetto 20, fratelli, non siate bambini quanto a ragionare, siate pur bambini quanto a malizia, ma quanto a ragionare siate uomini compiuti. È scritto nella legge, parlerò a questo popolo per mezzo di persone che parlano in altre lingue, per mezzo di labbra straniere, e neppure così mi ascolteranno, dice il Signore. Mi fermo qua con la lettura. È bello quest'ultimo versetto che abbiamo letto, perché ci ricorda che Dio ha usato delle lingue straniere, incomprensibili, per fare che cosa? Per giudicare il suo popolo. Nebuchadnezzar, i Caldei, è una lingua straniera. Perché ha usato una lingua incomprensibile? Come segno di giudizio. Non hanno voluto ascoltare, dice Seconda Cronache, capitolo 30-36, grazie Gino, 36, non hanno voluto ascoltare. Dio ha mandato i profeti, ha mandato degli uomini, ha mandato tante persone, si è rivelato in tanti modi. Hanno capito e hanno detto no, no, noi vogliamo fare di testa nostra. Allora Dio ha detto, adesso siete arrivati a un punto di non ritorno. Bene, bene, io vi farò parlare da un popolo incomprensibile, come segno di giudizio. Qui sta riassumendo quell'aspetto. Allora, velocemente voglio rivedere la classificazione e la suddivisione dei doni spirituali, che abbiamo già visto velocemente, ma proprio una carrellata. Vi ricordate, in 1 Pietro 4, 10 a 11 viene detto chi parla, quindi doni di proclamazione o di parola. Chi compie un servizio, quindi ci sono i doni di servizi, i doni pratici. Seconda suddivisione, vi ricordate? Tre parti. Primo, doni di proclamazione o di predicazione. Poi ci sono i doni di servizio e poi i doni di potere speciale. Queste sono tutte suddivisioni fatte da fratelli, no? Per cui, diciamo, non è tanto importante la suddivisione. Beh, lì lo vediamo in 1 Pietro proprio dal passo. Non è tanto la suddivisione in sé e i contenuti che devono essere uguali. Terza suddivisione, i doni di valore normativo, cioè sono tutti quei doni che sono presenti in tutta nell'arco della storia biblica e in modo particolare nell'arco della storia della Chiesa, quindi la predicazione, la profezia, l'evangelismo, l'esortazione. I doni di valore temporale, cioè sono dei doni che Dio dà per delle ragioni precise, in periodi precisi, speciali, e solo per quel periodo. Ad esempio, il dono di questa sera, le lingue, è un dono a valore temporale, dato in un periodo preciso della storia biblica, per delle ragioni precise e particolari. Dopodiché, Dio può ancora darlo, ma, fratelli, vi dico, e questo è un mio pensiero, io credo che questo dono sia cessato, è un mio pensiero. Potrebbe Dio darlo in qualche circostanza, ma ha avuto ragione di esistere in un momento particolare della storia della Chiesa, per delle ragioni particolari, che in parte vedremo questa sera. Allora, una successione biblica, 1 Corinzi 12, 7 a 11 e 28 a 30. I doni che vengono elencati sono, guardate, Dio ha posto nella Chiesa, Paolo dice, gli apostoli, i profeti, i dottori, i miracoli, doni di guarigione, assistenze, doni di governo, diversità delle lingue e interpretazione delle lingue. Siete d'accordo con me che nella scrittura non c'è niente a caso? Sì o no? E se c'è un ordine cronologico, voi siete d'accordo che Paolo non è che si è imbrogliato, ha detto in qualche modo, ho sbagliato, l'apostolo veniva dopo, diversità delle lingue lo mettiamo prima. C'è un ordine cronologico. L'apostolo Paolo, che era un uomo di Dio, li ha, grazie allo Spirito Santo, li ha scritte in modo di importanza, cioè in modo di importanza. Quindi la sequenza è in base all'importanza dei doni. Allora, facciamo subito delle conclusioni, tiriamo delle piccole conclusioni. Qual è la prima conclusione? È considerato il minore dei carismi. Perché è il più piccolo dei doni? Perché? È l'ultimo nell'elenco di Paolo. E alla fine. Se no l'avrebbe messo subito in testa, in cima. Se era un dono importantissimo, avrei detto, oh, il dono delle lingue, poi l'apostolato, poi l'evangelista, poi il dottore, e a seguire. No, l'ha messo alla fine. Occorre minore fede per esercitarlo. Richiede la collaborazione del dono di interpretazione. Se non c'è chi interpreta, beh, dirà nel capitolo 14 di Prima Corinzi, state battendo l'aria, vi ricordate, l'avete letto, vero? Stai parlando in lingue, se mai fosse vero, stai battendo l'aria. Provoca discussioni e reazioni in quanto è contrario alla logica umana, è vero? Ha una logica diversa. Tra l'altro, questo carisma è l'unico del periodo della grazia che non si riscontra nell'Antico Testamento, io non l'ho trovato, se non come segno di giudizio, è l'esempio che vi parlavo prima. Nell'Antico Testamento questo dono io non l'ho trovato, se voi l'avete trovato, fratelli, dopo alla fine fatemelo notare che lo aggiungo nelle mie riflessioni. Io non l'ho visto. Essa non è l'attitudine naturale di parlare lingue straniere, l'inglese, il tedesco, il francese, eccetera, non è questo parlare in lingue, fratelli. È un'altra cosa, perché se no sarei spacciato proprio. Io mi hanno fatto fare 4 volte i corsi di inglese, adesso mi faranno rifare i corsi di inglese a metà mese, ma io già so che ho fallito in partenza. Vabbè. Altre considerazioni importanti. Il dono delle lingue appartiene alle manifestazioni spettacolari e o transitorie, passeggere, momentanee. Poi, lo scopo per cui veniva concesso è questo. Dio voleva evidenziare l'inizio di questa nuova grande dispensazione. Dio in noi, la dispensazione dello Spirito Santo. Lo dico ai giovani nella fede. La storia biblica si può dividere in 3 grandi dispensazioni, 3 grandi periodi. La dispensazione che cos'è? È un periodo da a, da a, da a. Quindi tutta la storia biblica si può dividere in 3 grandi periodi, dispensazioni. Quali sono? Prima dispensazione, Dio per noi. Tutto l'Antico Testamento, da Genesi fino a Malachia. Poi Dio con noi, ed è gli Evangeli. Vediamo il Signore Gesù che prende un corpo ed abita in mezzo alle persone. Poi da Atti 2 fino al rapimento, Dio in noi, la dispensazione dello Spirito Santo. Per marcare l'inizio di questa grande terza dispensazione, molto importante, perché ha dei privilegi straordinari, fratelli, magari qualche volta ne parleremo. È veramente bellissimo il periodo che viviamo noi, perché ha tanti vantaggi, tanti privilegi e anche responsabilità. Il Signore, nella sua saggezza, ha permesso l'evidenza di questo dono, ok? L'esercizio di questo dono. Perché? Perché serviva a marcare l'inizio di questa nuova grande dispensazione. Chi vede lo Spirito Santo? C'è qualcuno che vede lo Spirito Santo? Che sta nel cuore? Da cosa si capirà? Da questo. Ma attenzione, in periodi particolari che erano quelli iniziali. Adesso è diverso. L'esordio in Atti 2, 1 a 8, ok? Questo esordio, che cos'è? È, spero che voi l'abbiate letto, è l'adempimento parziale della profezia di Gioele 2, 28 a 29, ok? Questa profezia di Gioele viene adempiuta in Atti 2, parzialmente, metà, perché poi c'è un'altra metà. Molti fanno confusione, pensano che sia un tutt'uno, invece no. C'è due rivelazioni all'interno di una sola profezia. Quindi la prima parte si adempie in Atti capitolo 2. È chiaro questo? Questo è molto importante. In seguito le lingue cesseranno, dice Paolo, 1 Corinzi 13, 8. Questo in seguito sarebbe interessante approfondirlo. Quindi, ripeto, lo Spirito Santo. La discesa dello Spirito Santo nel cuore dell'uomo viene rimarcata dal fatto che c'è questo dono eccezionale, a carattere temporale, a carattere speciale. Allora, dei passi biblici che descrivono questa manifestazione spettacolare, si capisce chiaramente che si tratta di lingue conosciute. Le lingue che noi vediamo qui, il parlare in lingua, non è bom, 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 per terra. Tutte parole incomprensibili. No, no, no. È chiaro quello che dicono. È un parlare in lingua, ma chi sta vicino riesce a capire quello che stanno dicendo. Ok? Ad esempio, Atti 2, 5 a 3. Andiamo un attimo in Atti 2, 5 a 3. Sì, io una volta mi sono trovato in un contesto pentecostale, mi sono un po' spaventato, devo essere sincero. Ed ero anche giovane nella fede. Versetto 5. Ora a Gerusalemme soggiornavano dei giudei, uomini religiosi di ogni nazione che è sotto il cielo. Bellissimo questo, di ogni nazione. Quando avvenne quel suono, la folla si raccolse, fu confusa. Perché fu confusa? Perché ciascuno li udiva parlare nella propria lingua. Quindi io capivo. Giuseppe parlava in lingua in quel momento e parlava la mia lingua e io dicevo, guarda un po', Giuseppe sta parlando, sta lodando Dio, sta ringraziando Dio nella mia lingua e sto capendo quello che Giuseppe sta dicendo. È chiaro questo? Quindi le persone che erano presenti qui e udivano parlare in lingue le persone che venivano investite dallo Spirito Santo, capivano che lingua stavano parlando. Quindi non era una lingua angelica, come vogliono farci credere alcuni ambienti, ok? O una lingua incomprensibile, ma è una lingua comprensibile perché erano delle lingue di certe nazioni. Atti 10, 40, 44-46, vi ricorderete di Cornelio. Che cosa succede qui? C'è tutta una procedura, ascoltano la parola, si convertono, ricevono lo Spirito Santo e parlano in lingue. Ok? E quelli che stavano lì hanno capito che Cornelio, quando parlavano in lingue, stavano lodando Dio. Come avrebbero capito che stavano lodando Dio se pa avesse parlato una lingua incomprensibile? È chiaro questo? Se Cornelio avesse lodato Dio in un linguaggio incomprensibile, come avrebbero Pietro e gli altri capito che stavano lodando Dio? Vuol dire che il loro parlare in lingue era un linguaggio comprensibile. Ok? Quindi, c'è una ragione, questo è uno dei casi in cui troviamo in Atti, in cui viene evidenziato il parlare in lingue, questo è uno di questi casi, uno dei quattro casi. Perché? Perché i gentili venivano considerati dei giudei cosa? Dei cani, delle persone che non avrebbero mai fatto parte della salvezza del Signore, erano esclusi, erano considerati niente. Il fatto che Cornelio parlò in lingue e lo fece alla presenza di Pietro, che era un giudeo, e di altri, manifestava che cosa? Che la salvezza era a carattere universale. E anche i gentili entrano a far parte del corpo di Cristo. Bellissimo questo. L'intelligenza del Signore, fratelli. Atti 19, 1 a 7. Qui parla, è anche un'altra parte dell'adempimento della profezia di Gioele, parla dei discepoli di Giovanni Battista, i quali hanno ascoltato il messaggio di ravvedimento, hanno posto fede in questo messaggio di ravvedimento, di preparazione, ma loro non hanno mai sentito parlare dell'avvento dello Spirito Santo. Allora c'è tutta una procedura, e loro ricevono lo Spirito Santo e parlano in altre lingue, per dire che hanno ricevuto la vita eterna anche loro, fanno parte del corpo di Cristo. Queste sono le quattro categorie, le riassumiamo velocemente. Allora, i giudei, i samaritani, i gentili e i discepoli di Giovanni Battista. Ok? E se voi vedete, in questi gruppi, la ricezione dello Spirito Santo viene fatta in modo diverso, per delle ragioni particolari. Ad esempio, i giudei, perché i giudei hanno prima dovuto battezzarsi e poi ricevere lo Spirito Santo? Perché? Perché loro pochi giorni prima, 40 giorni prima, 50 giorni prima, avevano crocifisso il Signore, ok? L'avevano rinnegato. Allora loro dovevano prima pubblicamente testimoniare della loro fede, che avevano rinnegato il Messia, che il Messia è veramente il Signore, l'unico Salvatore per mezzo del quale si può ricevere la salvezza. Dopodiché loro parlavano in lingue come manifestazione del fatto che entrano a far parte del corpo di Cristo. Questa è una ragione. I samaritani, un popolo misto, ok? Quando loro si convertono, vanno dei giudei e loro, i giudei, impongono le mani, gli apostoli, ricevono lo Spirito Santo e anche loro parlano in lingue. Quindi non è più un popolo separato, un popolo che ha una cultura sua, un popolo che ha una montagna dove va ad adorare, un popolo che ha il suo libro. No, anche loro adesso entrano a far parte del corpo di Cristo. I pagani, Cornelio, e alla fine i discepoli di Giovanni Battista, come ho accennato prima. Perché il dono delle lingue non poteva consistere in un linguaggio celeste? Ci viene spacciato che è un linguaggio celeste, per questo è incomprensibile. Avete mai sentito questa cosa? Io sì. Molti affermano, no, ma non si capisce perché. Perché io sto parlando con Dio, quindi è un linguaggio celeste. Perché? Prima di tutto, tutti i passi citati prima, che abbiamo visto prima, fanno chiaramente comprendere che chi ascoltava capiva quello che si diceva. Quindi non può essere un linguaggio celeste, siete d'accordo? Se quelli là capivano, chi parlava in lingue, vuol dire che il linguaggio che questi avevano in lingue non era un linguaggio celeste. Siete d'accordo sì o no, fratelli? Chiaro, no? Quindi, in 1 Corinzi 13, vi ricordate dell'Apostolo Paolo? Che cosa fa qui? No, introduce, diciamo, l'amore, no? Quindi, che cosa dice qui? Fa delle ipotesi, fa dei paradossi, e dice, leggiamolo 13.1, così capiamo meglio. 1 Corinzi 13.1. Mi piace questo se, perché introduce un'ipotesi. Se parlassi le lingue degli uomini e degli angeli, non avessi amore, sarei un rame risuonante, uno squillante cembalo. Allora, qui fa un'ipotesi Paolo, dice, se io parlassi anche le lingue angeliche, ma è un'ipotesi, è solo un'ipotesi, non sta dicendo che noi parliamo delle lingue angeliche, ma sta dicendo che se ci fosse questa possibilità di parlare le lingue angeliche, beh, e io non avessi amore, sono un rame risuonante, sono una persona stonata, che non c'entra niente. Quindi, Paolo, in 1 Corinzi 14, 18, dice che lui poteva parlare le lingue, ma non ha mai detto di riuscire a parlare le lingue degli angeli. Non ha mai detto. Lui è andato nel terzo cielo, ha visto delle cose inarrabili, delle cose straordinarie, ma non ha mai detto che lui parlava lingue angeliche. A meno che mi sfugge qualche passo, fratelli, siete liberi di venirmelo a dire. Era proprio a questo che l'Apostolo Paolo si opponeva. Perché? Perché in 1 Corinzi 14 c'era questo problema, che questi parlavano questi linguaggi incomprensibili, ok? Oltre a creare confusione, loro avevano la pretesa di avere un linguaggio angelico. Cioè, per questo non lo capisci. Io sto parlando di linguaggio angelico. Quindi Paolo dovette affrontare questo grave problema, uno dei tanti problemi in questa chiesa. Questo passo ci ricorda che il linguaggio celeste è impossibile agli uomini. Non c'è. Una domanda d'obbligo. Qual è questa domanda? Se parlassi in altre lingue, fosse veramente dimostrazione di spiritualità superiore, come in certi ambiti viene detto, cioè chi parla in lingue è un credente spirituale, è un super credente, un credente di un livello superiore, ok? Si parla così. Quindi tu parli in lingue, bene, tu sei più spirituale di chi non parla. Allora a volte si dice anche, oh, tu non parli, ma tu devi pregare, devi cercare, buttati con la faccia per terra, umiliati, perché è importante che tu preghi in lingue. Che ricevi, addirittura dicono anche un'altra eresia, che tu possa essere battezzato di Spirito Santo, un'esperienza secondaria, ma il battesimo di Spirito Santo, la scrittura lo colloca uguale alla vita eterna, alla salvezza. Il battesimo di Spirito Santo è il momento in cui noi ci convertiamo, ok? È proprio quell'istante. Per cui, se fosse così, supponiamo per un attimo che parlare in lingue è dimostrazione di spiritualità superiore, di credenti spirituali, allora ci dobbiamo porre questa domanda. Perché i discepoli non l'hanno mai insegnato? Ci avete fatto caso? C'è un solo apostolo o insegnante della scrittura che abbia insegnato questo dono? Nessuno, a meno che mi sia sfuggito. Dopo siete pregati di venirmelo a dire. Perché l'apostolo Pietro, neppure l'apostolo Giovanni ne parlano? Mai parlato. Non hanno mai affrontato questo problema. Paolo ne parla qui, perché? Perché c'era un problema. Ecco perché ne parla. Non perché era necessario. Quindi bisogna ricordarci che non è così. Se fosse stato veramente importante, ad esempio, a Roma era l'occasione migliore per dire ai credenti, in modo progressivo e cronologico, l'uomo naturale è perduto, è inescusabile. Poi c'è la giustificazione per fede, è vero, i risultati della giustificazione per fede. Poi capitoli 6 a 8 parla della santificazione posizionale, pratica. Beh, avrebbe detto l'Apostolo Paolo, adesso vi voglio dire una cosa importante. Vuoi diventare un super credente? Devi parlare in lingue. Sforzati di ricercare questo dono, perché ti farà diventare un supereroe. Non l'ha mai detto Paolo. È vero? Era l'occasione migliore questa, per poter insegnare ai credenti che è un dono da ricercare ardentemente. Invece non è così. È vero? Quindi neppure il Signore Gesù insegnò mai qualcosa di questo tipo, mai una circostanza in cui il Signore diede, come dire, un'indicazione a questo riguardo, mai. Sono altre le cose importanti, è vero? Quindi solo qui c'è questa supervalutazione del dono delle lingue. Allora, due tabelle dove c'è un confronto fra il dono delle lingue e il dono della profezia, che forse parleremo la prossima volta. Allora, chi parla in lingua parla a Dio. Chi profetizza invece parla agli uomini un linguaggio di edificazione, di esortazione e di consolazione. A versetto 3. Chi parla in lingua edifica solo colui che parla. Chi profetizza edifica la Chiesa. Chi parla in lingue, versetti 5 e 6, senza interpretazione non è di nessuna utilità, non serve a nessuno, ha detto Paolo. Mentre la profezia è migliore perché reca rivelazione, conoscenza, edifica, incoraggia. Versetto 22, è un segno di incredulità. Paolo cita l'esempio del fatto del giudizio di Dio quando i Caldei sono andati proprio come segno di giudizio a conquistare Israele, a deportare Israele. È manifestazione di fede. Versetti 22-23, provoca confusione nella mente del non credente. Bello l'esempio che fa Paolo. Dice, se arriva un non credente, e sente questa confusione, stando nel tema dell'esortazione giustamente fatta prima, e c'è confusione nella Chiesa, ma cosa dirà un non credente? Ma questi sono pazzi, ma questi sono pazzi, ma me ne vado. Non dimenticherò mai dove abitavamo a Marescaldina, i nostri vicini di casa. Miriam si ricorderà se mi viene in mente questa cosa qua, perché ha a che fare. E quindi noi evangelizzavamo, e una volta c'era una signora che abitava di fianco a una chiesa pentecostale, si può dire. E dopo Mozzate c'è un paese, Locate, c'è una chiesa pentecostale, lei abitava proprio di fianco e un paio di volte è entrata. Quando io l'ho evangelizzata, questa donna anziana, lei mi ha ascoltato. A un certo punto mi ha detto, sì, però senta, io le devo dire una cosa, eravamo a pranzo, a cena, scusate, io le devo dire una cosa, io ci sono andato una volta. Ma a me mi hanno spaventato, sembrano tutti dei pazzi. Gente che piange, gente che si butta per terra, chi urla. Ma è una roba brutta veramente. Per me lì, Signore, non c'è, mi ha detto. Ma voi siete uguali? Ho detto no, grazie a Dio non siamo uguali. Ho detto perché la scrittura non parla di questo. Ecco. È quello che dice proprio, il termine pazzo usa l'Apostolo Paolo. Quindi è proprio così, fratelli. Provoca consapevolezza nel cuore del non credente della presenza di Dio. Chi profetizza, essendo un messaggio, oh, il Signore oggi mi ha parlato. Quindi sente proprio la presenza di Dio, no? Quando diciamo, il Signore ha parlato al mio cuore, è perché sentiamo forte la presenza di Dio con la profezia. È legato all'interpretazione di un'altra persona. Tutti possono parlare ed edificare la Chiesa nei luoghi, nei contesti giusti. Non bisogna impedirlo. Se c'è chi traduce, bisogna desiderare ardentemente il dono di profezia. È bellissimo, dice desiderate ardentemente, abbiamo letto, no? Perché? Perché è veramente importante per la Chiesa questo dono. Ripeto, lo vedremo forse la prossima volta. Allora, quindi bisogna guardarci da chi insegna che questo dono è indispensabile per la vita spirituale. Non è così perché non è un dono indispensabile, ma è un dono transitorio che ha scandito, ripeto, dei momenti precisi nella storia del Nuovo Testamento, in modo particolare all'inizio della terza grande dispensazione. Allora, nei versetti da 7 a 19, Paolo elenca ancora degli inconvenienti. Quali sono questi inconvenienti? Primo, se non si capisce, si parla in aria. Paolo dice, se uno parla in lingua e non si capisce, parla là, è come se non produce effetti. Non, nei versetti 10 a 11 non vi può essere nessuna forma di comunicazione con un linguaggio incomprensibile. Versetto 14, con la preghiera fatta in lingua l'intelligenza rimane inoperosa, infruttuosa, se mai fosse così. Versetto 17, non edifica nessuno, solo se stesso, dice la scrittura. Versetto 19, cinque parole intelligibili dal consiglio Paolo sono da preferire a 10.000 lingue, bellissimo. Ma questo è vero anche per chi predica, lo sapete? Questo è vero anche per chi predica. A volte ci sono dei predicatori che fanno così. Ho iniziato alle 8:30, qui io devo finire alle 9:30. E allora si dilungano, ma non edificano. Basterebbe che quell'ora di predicazione diventasse un quarto d'ora, forse 20 minuti, mezz'ora, che quella mezz'ora, 20 minuti, spiegata bene, servirebbe a edificare. Ma questo è un consiglio che noi vogliamo dare come anziani, anche ai giovani nella fede, che iniziano a fare i primi passi. Rimanete nel vostro recinto. Quattro parole, dette in modo chiaro, sono più edificanti del desiderio di rimanere dietro al pulpito, non so, per 20 minuti in più, per un'ora, per 45 minuti. Perché non è dal numero delle parole che si edifica la Chiesa, ma è dalla sostanza, dal trasferire gli insegnamenti che il Signore ci dà alla Chiesa o a chi ci ascolta. Quindi lo scopo di tutti i doni è quello di edificare la Chiesa, non di confonderla, non di creare dei problemi, disordine. Se un dono non edifica la Chiesa, non ha certamente il valore comunitario. Perché qual è lo scopo dei doni? Abbiamo detto all'inizio. Vi ricordate? Qual è? Il bene comune. Altrimenti, chi parla in lingua non edifica la Chiesa. Per ben 7 volte in questo capitolo è posto l'enfasi sull'edificazione della Chiesa. E questo è un fatto importante. Versetto 3, 4, 6, 12, 17 e 26. Due versetti illuminanti, versetti 10 e 11. Leggendoli, leggiamoli questi. Allora, ci sono nel mondo non so quante specie di linguaggi e nessun linguaggio è senza significato. Se quindi non comprendo il significato del linguaggio, sarà uno straniero per chi parla e chi parla sarà uno straniero per me. Quindi, le lingue erano una manifestazione di infantilismo spirituale, versetti 20 e 21. Era un ricordo del giudizio di Dio, e la citazione è Isaia 28:11, per chi la vuole andare a verificare. È la stessa citazione, Dio sta parlando là di giudizio, non sta parlando di edificazione, di spiritualità, bensì di giudizio. Quindi si trattava di un'occasione di giudizio e non di benedizione. Allora fratelli, collochiamo adesso Prima Corinzi 12, trascinati, dice Paolo, non voglio che siate nell'ignoranza circa i doni spirituali. Perché? Perché se rimanete nell'ignoranza, che cosa succederà? Che come quando eravate non credenti, che eravate trascinati, potete ancora una volta essere trascinati dietro a delle false convinzioni, che possono solo fare del male alla Chiesa del Signore e non portare alcuna edificazione. Bellissimo. Quindi, anche dicevamo prima che nessuno ne ha mai parlato, quindi non è indispensabile. Allora, pensiamo di essere, usiamo il plurale, dei credenti spirituali? Leggiamo i versetti 37 e 38 come conclusione. Siamo spirituali? Se qualcuno pensa di essere profeta o spirituale, riconosca che le cose che io vi scrivo non sono delle favolette, dice qua, bensì sono comandamenti del Signore. E se qualcuno le vuole ignorare, lo ignori. Sarebbe interessante adesso leggere anche, scusatemi se apro una parentesi, ma lasciatemela aprire, perché forse l'affronteremo più avanti. Versetto 34. Come si fa in tutte, non in alcune, quelle settarie, quelle dove ci sono gli anziani esagerati, gli anziani antichi, quelli che non capiscono niente, ma poi sono un po' settari, un po' esagerati, mamma mia, no, come si fa in tutte, mi piace questo aggettivo di quantità, che dice, no, nessuna esclusa, in tutte le chiese dei santi, le donne tacciano nelle assemblee. Perché? Perché non è loro permesso di parlare, e qui non fa riferimento a chiacchierare, ma proprio a predicare, a parlare, a insegnare, a guidare la Chiesa del Signore, stiano sottomesse, come dice l'Apostolo Paolo. Dice così la vostra versione? Guardate, non è l'invenzione dell'Apostolo Paolo, fratelli, per quanto avrebbe potuto dire la sua, ma dice qua, come dice anche La legge. Non è un'invenzione dell'Apostolo Paolo. Allora siamo spirituali questa sera? Lasciatemi aprire questa parentesi che forse un po' mi ha fatto spostare dall'obiettivo. Però lasciatemi, è un'occasione, non me la voglio perdere. Per i giovani nella fede. Siamo spirituali. Allora dobbiamo credere che queste cose qua sono comandamenti di Dio. E se sono comandamenti di Dio, quale possibilità abbiamo noi? Solo una possibilità. Qual è la possibilità? Di ubbidire. E se non lo facciamo, che cosa diventiamo? Dei ribelli. Fratelli, io mi fermo qua. Allora, il dono delle lingue. Chi ce lo propone o chi vuole discutere su questo dono, beh, dobbiamo sapere che quello che ci viene proposto è solo una forma di infantilismo spirituale, lasciatemi dire, alla luce della scrittura, è anche un segno del giudizio di Dio. Perché di solito è solo un'occasione di disordine e quello che loro dicono è veramente incomprensibile e spaventa i non credenti che sono in mezzo alla Chiesa del Signore, semmai quella è una Chiesa. Che Dio ci benedica. Amen.